Sì, ebbene ora i nostri pensieri questa mattina sono: non vogliamo occupare troppo del vostro tempo, ma poiché ho e devo studiare un po' e poi fra poco mi preparerò a... devo andare a cena con alcune persone oggi. E ho pensato che prima che tanti si accalchino, c'è una signora ministro che viene da quassù, la sorella del fratello Jack Moore, che vuole parlarmi delle donne predicatrici. E so che deve arrivare oggi e ho pensato di venire qui prima. Ed io, la prima cosa che voglio che tutti voi sappiate, questo si sta registrando, vero Leo? Ecco, la prima cosa che voglio che tutti voi sappiate, vedete? Ed ecco la sorella Gibson, e la sorella Sewell, e la sorella Simpson. Vedete? Mi è stata fatta la domanda in merito al battesimo in acqua, ed io di cui volete sapere. Io vorrei che tutti voi prima sappiate che il mio obiettivo non è cercare di mostrare come se aveste una mente superiore o sapeste più di qualcun altro. Il mio obiettivo è cercare di spiegare, per quanto ne so, tramite le scritture, cos'è giusto e sbagliato. Ed è sempre stato il mio obiettivo non compromettermi mai su qualcosa che Dio ha scritto e non dire mai che è giusto perché qualcun altro dice che è giusto, ma deve essere in quel modo. Ora potrebbe essere questo, che in futuro, se ascolterete questo nastro in cui parliamo, potrebbe essere buono che vi dica il motivo per cui riuscite a sentirmi tutti abbastanza bene. Penso che il nostro Padre Celeste abbia creato le persone in certi modi a proprio vantaggio, proprio come noi facciamo cose in certi modi, diverse ogni volta, perché abbiamo uno scopo nel farlo. Tempo fa ero seduto nello stato del Kentucky parlando ad alcuni miei fratelli e quando vado a casa e riesco ad avere un breve tempo di riposo dalle riunioni, di solito si ammassano grandi folle, vedete? E allora divento così nervoso, dopo tutta la notte, vedete, non si riposa affatto, vengono proprio giorno e notte, divento molto nervoso. Allora o prendo una canna da pesca e vado a pescare, oppure se è stagione di caccia prendo il mio fucile e vado a caccia. Ebbene, i fucili sono una delle cose che preferisco maneggiare, sparare ai bersagli. Fratello Gene qui ed io, lui sta iniziando a caricare a mano ora e amiamo proprio farlo. E allora avevo un piccolo, quello che chiamano un modello 75, un fucile Winchester 22. Ebbene, ecco con cosa caccio gli scoiattoli. Ebbene, io caccio gli scoiattoli a 50 yard e a 50 yard continuava a mancare il bersaglio con questo piccolo fucile con cui posso colpire una puntina a 50 yard. E l'altro giorno ho conficcato 9 proiettili nello stesso foro. È giusto, fratello Gene? A 50 yard con un fucile 22. Ora, ebbene, tutto all'improvviso è andato fuori assetto. Ora, di solito, se lo scoiattolo mi sta guardando, non gli sparo. Se mi è di schiena, non gli sparo. Deve essere posto in modo che possa vedere proprio il suo occhio. E se mi capita di colpirlo più basso dell'occhio o sopra l'occhio, so che c'è qualcosa che non va con il mio fucile, vedete? Quindi io proprio non cerco di mentire a me stesso e non prendo più scoiattoli di quello che la legge mi permette di prendere, vedete? Perché è così, sono un ambientalista. ma io proprio, se ne trovo uno ed è troppo lontano, lo lascio semplicemente stare, e se questo è troppo vicino a me, mi allontano fino a 50 yard e lo guardo uscire, prendere una noce e tornare indietro. Mi guarda, lo lascio semplicemente stare. La volta dopo che ne prende una, forse 10 minuti dopo, dopo aver mangiato quella, ne va a prendere una, forse alla schiena girata. Non gli sparerei in quel modo. Quindi, e se si allontana? Ebbene, lo lascio andare, vado a cacciarne un altro, vedete? Perché io proprio li scopro e mi piacciono, sono la carne migliore che ci sia al mondo. Non c'è niente di simile ad uno scoiattolo grigio, specialmente quando ha mangiato faggio o noce o qualcosa del genere. Così il mio fucile ha perso l'assetto. Ora, un fucile è una cosa strana con cui avere a che fare. È qualcosa che toglie l'attenzione dai miei nervi e altro. Ora, ad altri non gli importerebbe affatto di ciò. E credo che il nostro gentile fratello Oral Roberts, penso giochi a golf, e così fa anche il nostro fratello Billy Graham, giocano a golf. Quello mi renderebbe nervoso là fuori con quelle donne mezze vestite e altro là. Non potrei sopportarlo, vedete? Io proprio... Ma ora, forse quei fratelli non intendo che vadano là per quello scopo, vedete? No, perché sono gentiluomini, sono fratelli cristiani, ma solo andare là in giro, io non potrei sopportarlo, vedete, giocare a golf, io quello mi sembra sia da donne o qualcosa del genere, vedete, colpire una palla con un bastone e correre attorno là. Ora, quei fratelli potrebbero pensare la stessa cosa, restare seduti, perdere tempo con un vecchio fucile. Ebbene, sapete che siamo fatti diversamente, e quindi questo fucile, la minima vibrazione di qualche genere, lo metterà fuori assetto. Potete sparare e colpire una puntina con esso e mettere il dito sulla canna, ciò proprio rovinerà il vostro colpo, vedete? Ecco come ciò, quanto deve essere accurato. Non potete avvolgere la mano attorno all'avambraccio, lasciate che si bilanci nella vostra mano. E allora dite, cosa ha a che fare tutto questo con quello che ti abbiamo chiesto? Ma sto cercando di portarvi a qualcosa prima, avere un contesto. Ora, un giorno ha perso l'assetto e ho fatto tutto quello che sapevo fare per renderlo, rimetterlo a posto di nuovo. Ho cercato di sistemare il calcio, ho provato a stringerlo, allargarlo e tutto il resto. E un 22 non si può caricare a mano perché l'innesco è nel bossolo e si devono prendere munizioni caricate in fabbrica. Ora, dove carichiamo quelli che hanno le cartucce grandi? Dove possiamo estrarre l'innesco e prendere un ricalibratore e altro? Ebbene, noi possiamo caricarlo e continuare a cambiare polvere, grammi e peso dei proiettili finché lo porteremo a sparare dove dovrà sparare. Oppure dopo iniziamo a riadattare il calcio alla canna e così via. Quindi non potevamo farlo su quello, ma ho detto, ebbene, forse ho rovinato la sede della canna. L'ho rimandato alla Winchester e mi hanno scritto una lettera che tengo solo per un ricordo di ciò. Hanno detto, reverendo Branham, questo modello 70 Winchester non è stato fatto per essere un fucile da bersaglio, vedete? Hanno detto, farà una rosa di un pollice, un gruppo di 7 colpi farà una rosa di un pollice a 25 yard, e dissero, non otterrai mai niente di meglio di quello, perché quello è perfetto per quel tipo di fucile, un pollice a 25 yard. Sapevo che era sbagliato. Con esso avevo già conficcato 9 colpi, un buco nell'altro a 50 yard, e quella che l'aveva fatto era la Winchester. Ora sembra che qualcuno possa dire, ebbene, se gli ingegneri hanno brevettato quel fucile e dovrebbero sapere cosa c'è in esso, e se hanno fatto il fucile, allora perché tu? Ecco cosa mi ha detto mia moglie. Ha detto, Billy, perché vorresti perdere tempo con quel fucile? Dopo che l'uomo che l'ha progettato e l'ha costruito e sa persino quanto gas c'è in ogni cartuccia, ogni anello che c'è in esso e tutto il resto, come proveresti a contestare la loro parola? Ho detto, ebbene cara, non molto tempo fa mi hai fatto una domanda sulla Bibbia e avevi le risposte sul retro della Bibbia. E mi hai chiesto, Dio ha dato ad Abramo quella terra che gli aveva promesso? Oppure lei mi ha chiesto e ho detto no, non gli ha dato la terra, gliel'ha promessa, ma lui non ha posseduto niente di essa, non l'ha avuta. E così lei ha detto, oh, ti ho vinto su quella. Ha detto, ecco la risposta, gliel'ha data. Ho detto, vai in Atti 7, non pure un luogo da metterci il piede. E così non gli è stato dato. Ora, vedete, a volte le nostre risposte da uomini annotate possono essere sbagliate. E l'uomo che fa quel fucile può sbagliarsi, perché già sapevo di aver colpito 9 puntine di seguito in un pezzo di carta nello stesso foro a 50 yard con quel fucile. E hanno detto che se 7 colpi coprono, prendete un pollice a 25 yard, metà della distanza, non riuscireste a far meglio. Secondo me si sbagliavano che fossero i maestri del fucile o meno, perché sapevo di meglio, vedete? E un mattino mi sono seduto sotto un albero e il fratello Wood e il fratello Charlie che cacciano con me e c'erano scoiattoli ovunque. Ebbene, avevo sparato ad uno un paio di giorni prima e avevo mancato il suo occhio. L'avevo colpito in basso sulla guancia. Certamente avevo ucciso lo scoiattolo tanto quanto se lo avessi colpito nell'occhio, ma il fucile era fuori assetto, secondo me. Questo mi rende nervoso, perché se quel fucile non è perfettamente tarato, io non va bene per cacciare, vedete? Perché ad ogni modo non caccio per la carne, io caccio solo per sport. E quindi ho detto, ecco, ero seduto sotto un albero, un piccolo albero inclinato, potrei andarci stamattina là sui monti del Kentucky. Ed ero appoggiato sotto quell'albero, ascoltando Charlie qui che continuava a sparare. Loro, non importa a quale parte dello scoiattolo sparavano, purché prendessero lo scoiattolo. Loro, se il loro gruppo, il fucile, forma una rosa in qualche modo, purché colpisca lo scoiattolo. E se esso era nelle anche, o nella parte centrale, o dovunque lo colpisse, quello andava bene. E quindi ho detto, ebbene, ora quello non... Io proprio non potevo sopportarlo. E mi sono seduto laggiù, ho pensato, guarda solo a come si stanno divertendo quelli. E a loro piace cacciare proprio tanto quanto a me. E sono entrambi dei buoni tiratori. Sono uomini splendidi, entrambi cristiani, riempiti con lo Spirito Santo e proprio bravi uomini. Alcuni degli uomini di calibro più elevato. E quei fratelli lassù si stavano divertendo molto sparando agli scoiattoli. E c'erano scoiattoli che saltavano attraverso gli alberi proprio vicino a me. Ebbene, ho detto, allora perché io farei una cosa simile? Seduto qui, ed eccomi qui a piangere, lacrime che proprio mi scendono sul volto. Loro sono là e io qui non posso neanche colpire il bersaglio. E mi sono alzato e ho detto, Padre Celeste, perché mi hai fatto così? Una piccola persona nervosa, turbata. E poi la tua grazia mi ha dato letteralmente milioni di amici. Vedete? E ho detto, perché mi hai reso una persona così? E iniziai a piangere proprio ad alta voce allora, seduto sotto un piccolo albero inclinato, proprio all'inizio di un monte. E sapevo, presto quei tizi avrebbero preso il limite massimo di scoiattoli e sarebbero tornati. E io ero seduto là, proprio, io proprio non avevo il coraggio di sparare ad uno solo di essi, perché avevo paura di ferirlo, sapete, lui si sarebbe allontanato, vedete? Ed io proprio, e il mio fucile, io per una stagione non è molto lunga, e allora ero stato per, ebbene, metà della stagione era passata cercando di rimettere a posto quel fucile. Avevo mandato via il mirino telescopico, l'avevo fatto analizzare, e avevano detto, quel mirino telescopico è perfettamente a posto. Ebbene, sapevo che era il fucile, perché ne buttava uno da una parte e uno dall'altra. Un mirino telescopico non lo farebbe. Così mi sono seduto là e io proprio piangevo. E dopo essere stato seduto là per un poco, tenevo in un certo modo la testa in avanti e sentii che egli mi parlava. Ora, tutti voi ieri sera siete stati nelle riunioni, avete visto come egli può andare nell'uditorio, in ogni posto, ovunque mi desideri, dire alle persone dei loro problemi e chi sono e da dove vengono e cosa hanno fatto, cosa sarà. L'avete mai visto fallire? Non fallisce mai, non può perché è lui. Ebbene, allora, egli mi parlava ed egli ha detto, ti ho fatto in quel modo per uno scopo. E ho detto, perché mi hai fatto in quel modo, Signore? Per uno scopo, per essere nervoso? È l'unica cosa che ho per rilassarmi dalle riunioni? È venire qui e cacciare, e tu mi lasci... Vedete, Dio fa operare ogni cosa proprio per il bene di coloro che lo amano, vedete? Voleva dirmi qualcosa. Ecco perché quel fucile doveva andare fuori a setto per farmi arrivare proprio questa cosa. Egli disse, ebbene, ho detto, il mio fucile, ho detto, Signore, tu sei l'unico che può rimetterlo in assetto. Ho detto, sei l'unico che possa aiutarmi, perché la normale Winchester dice che non farà che una rosa di un pollice a 25 yard. Signore, lo so, io ho sparato a 50 yard e ho infilato 9 puntine di seguito, vedi? So che è diverso da così. Egli disse, ecco perché ti ho fatto in quel modo. Disse, vedi, tu, ti ho fatto in quel modo, così, per uno scopo. Ora, ed ecco cos'era, vedete? Se sapevo che avrebbe colpito una puntina a 50 yard, non mi importa chi dice qualcosa di diverso, so che lo farà. Se posso portarlo nella giusta condizione, se l'equilibrio, il proiettile, tutta la balistica del fucile può essere studiata e sistemata, perché l'ha fatto una volta, se l'ha fatto una volta, lo farà ancora. Ebbene, ecco dove egli me l'ha fatto sapere allora. Egli mi ha fatto in quel modo a motivo dell'incarico che egli mi ha dato per questi giorni in cui sto vivendo. Poiché non posso andare da una chiesa denominazionale e unirmi a quella quando proprio proclameranno, ebbene la chiesa dice che questo va bene e accettano questo, se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, se ha colpito col proiettile là, lo colpirà di nuovo. Non mi importa cosa dicono, vedete? Ci deve essere un modo in cui egli è la stessa persona, egli è la stessa cosa, la sua potenza è la stessa. Ora, quando arrivate ad un punto simile, Matteo 28:19, di cui mi state chiedendo stamattina, Atti 2:38, Gesù qui incaricò i suoi discepoli, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crede sarà battezzato, sarà salvato. Ora, quello è Marco 16 da cui sto citando. Ed ora, ecco, quando egli li incaricò, e lì egli non menzionò come battezzare. Marco non lo scrisse, ma Matteo disse, Matteo 28, 19, egli disse, quando apparve a loro, e poi così via, e li incaricò di andare a battezzare, egli disse, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli. E la giusta traduzione è che è fate discepoli da tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare quanto vi ho comandato. E poi, 10 giorni dopo, Pietro disse, ravvedetevi a ciascuno di voi, sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Ora, quella è una chiara contraddizione. Ora, la maggior parte della gente dice, ebbene, la mia chiesa insegna, siate battezzati nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Il seminario da cui sono uscito me l'ha insegnato, quindi ecco come lo farò. Secondo me non è giusto. Sto colpendo qui e colpendo là. Sto facendo una rosa di 40 pollici. Quello non rende giuste le scritture. Deve essere azzerato. Deve essere azzerato. Ebbene, allora, come sarà azzerato? Quando Matteo disse, battezzate il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, e Pietro disse, battezzate nel nome del Signore Gesù. Entrambi apostoli, uno scriba e l'altro un apostolo. E quindi ogni persona nella Bibbia battezzata dopo quello è stata battezzata nel nome di Gesù Cristo. E quelli che erano già stati battezzati da Giovanni dovettero venire ed essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo prima di ricevere lo Spirito Santo. Ebbene, ho detto, vedete, non siete azzerati là? Ecco qualcosa proprio ora. Se crediamo che la Bibbia è l'infallibile parola di Dio, non possiamo proclamarlo ovunque su un foglio di carta e poi essere azzerati? Mi comprendete? Deve colpire il bersaglio o non lo colpisce. Se è fuori, è fuori. Ebbene, perché Pietro ha cambiato e ha fatto qualcosa che Gesù non gli aveva detto di fare? E poi Dio l'ha riconosciuto e ha dato loro lo Spirito Santo. Quando Gesù disse, battezzateli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, e Pietro disse, no, battezzateli nel nome di Gesù. Ora, voi non potete colpire quel bersaglio, vedete? Ora c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte, sorelle. Vedete, uno dei due ha mentito. Quale ha mentito? Qual è stato? Ora, per me quello proprio non funzionerà. Proprio come avviene tramite l'evidenza del battesimo dello Spirito Santo e il parlare in lingue, oppure no? Alcuni dicono sì e alcuni dicono no. Cosa dicono le scritture in merito a ciò? Si deve azzerare. Là trovo dove alcuni hanno parlato in lingue e alcuni no. Ebbene, cos'è? Altra domanda importante. Le donne devono essere predicatrici, sì o no? In alcuni punti dice, io verserò del mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Un altro dice, proibisco che una donna parli in chiesa. Persino, vedete? Ora, quello non si azzera. Non si azzera, quindi loro non lasciatelo così solo perché il seminario, la compagnia hanno detto lo era e quello è il meglio che ne otterrai. No signore, no signore, si deve azzerare o non va bene. Ebbene, ora se si è azzerato per loro, si azzererà per me. Se si è azzerato una volta e ha portato risultati per dichiarare la risurrezione di Gesù Cristo con potenze, segni, miracoli e prodigi, lo farà ancora. Ora da qualche parte c'è troppa instabilità su quella canna. Vedete cosa intendo? Questo è un modo rude di esprimerlo in merito allo sparare con un fucile, ma sto proprio quello che ho fatto, presentandolo come base, così che comprendiate cosa intendo. C'è instabilità sulla canna da qualche parte. Non è fissata bene in sede, o c'è troppa polvere da sparo o troppo poca. Oppure una vite è tirata e l'altra è allentata, o una troppo allentata e l'altra troppo tirata. E c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Ah, sì, sì, sì. Potrebbe essere il tizio dietro il grilletto. È giusto. Ma ora, cos'è allora? Ora, se c'è una contraddizione nella parola di Dio così categorica come quella, allora non è la parola del Dio che conosco. Se egli può confondere se stesso e confondere la sua parola e confondersi, egli non è infinito, egli è limitato come me. Ora, è giusto? Quella parola deve essere giusta, proprio in ogni parte di essa è azzerata. Oppure non è la parola di Dio. Ora, molte volte la gente dice, ebbene, vedi, Pietro era tutto entusiasmato quando disse di battezzare nel nome di Gesù, perché quello veramente, Matteo disse esattamente ciò che Gesù disse. Non ci importa cosa disse Pietro. Ebbene, poi, se Pietro e Gesù non erano in linea uno con l'altro, allora gli altri Vangeli potrebbero non essere in linea l'uno con l'altro. Se una parola di quella contraddice l'altra, allora non è la parola di Dio, del Dio che conosco. Sì, Giovanni potrebbe averne fatti alcuni. Qual è giusto? Dopotutto non so se Gesù l'abbia detto meno, vedete? Matteo l'ha scritto, Marco non ha detto niente in merito a ciò, Luca non ha mai detto niente in merito a ciò e Giovanni non ha detto niente di ciò, ma Matteo sì. Ebbene, allora tutto il Vangelo di Matteo è errato e quello di Luca. Ebbene, allora, qual è giusto ed errato? Vedete dove vi trovate? No, Signore, essa deve essere tutta giusta. Allora mi chiedo perché Dio scriverebbe una cosa simile. La lascerebbe confusa? Persino Gesù ringraziò suo padre, poiché l'aveva nascosta dagli occhi dei savi e di intendenti, e rivelata a fanciulli che avrebbero appreso. Ora è fatto per mettere fuori pista i savi, ma il libro è una rivelazione. Ora, come quando vado oltreoceano e mia moglie mi scrive una lettera e mi siedo, lei dice, caro Bill, stasera sono seduta qui, i ragazzi sono a letto, pensavo di scriverti alcune righe per farti sapere quello che abbiamo fatto oggi e come ce la passiamo. Confidiamo che Dio ti benedica, è tutto così. Ora sto leggendo le righe che sta scrivendo, ma sono così innamorato di mia moglie e lei così innamorata di me. Non importa cosa avrei da scrivere, possiamo leggere fra le righe ciò che intendiamo. Ebbene, ecco come è scritta la Bibbia, fra le righe. Sapete di molti dei miei sermoni, come Dio ha riportato Abramo e Sara di nuovo ad essere giovani. Dovreste leggere fra le righe per vedere come. Ciò che dice la Scrittura dovete sapere. Ma non andrà mai fuori linea, vedete? Fra le linee riunirà proprio le linee e formerà un grande quadro. Ora, deve essere una storia d'amore con Dio prima di poterci arrivare, perché lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia e la Bibbia ha detto che non è di personale interpretazione, ma è ispirata. Ora, per la vostra domanda, avete una Bibbia? Avete tutti una Bibbia? Ora il primo... No, va bene. Se voi potete annotarlo solo... Ora darò delle illustrazioni, se non vi dispiace. E in questo allora voi vedrete perché. Ora voglio fare una domanda a voi, sorelle. Voglio che siate il più libere possibile. Ora, rimanete su questo argomento a motivo di questo nastro, perché intendo che potremo andare sull'evidenza iniziale e tutto il resto in quel modo. Ma lasciatelo, faremo un altro nastro per quello, vedete, una volta o l'altra. Ma questo stiamo parlando del battesimo in acqua. Ora, sembra come se Matteo e Pietro stessero sparando allo stesso bersaglio da qualche parte, fossero molto fuori linea. Ora prenderò nella mia Bibbia e leggerò, e voi sorelle, se volete leggerlo, avete proprio, vi piace, volete la Bibbia o volete annotarlo o qualsiasi altra cosa, fate come volete. E poi vi porterò, voglio allora che dopo aver fatto questo, annotatelo, e poi se ci sono altre domande, vorrei foste certi e che mi chiediate ora. Chiedetemi, così, se qualche volta in futuro su questo nastro qualcuno vi facesse una domanda, potreste essere in grado di tornarci e spiegarlo. Ora, per poter correggere queste persone e per annotare bene queste due, io voglio avere, potrei quasi riunire insieme due argomenti. Ora, in Matteo 28:19, ora, quello è l'ultimo libro della Bibbia, o l'ultimo libro di Matteo, l'ultima parte di Matteo. Ora, leggiamo gli ultimi versetti, il 18° versetto. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: ogni podestà mi è data in cielo ed in terra. Ogni podestà mi è data in cielo ed in terra. Ebbene, mi chiedo, allora ha preso tutta la podestà di Dio? Perché tutta la podestà, sia in cielo che in terra, è in Lui ora. Ogni podestà, sia in cielo che in terra, mi è stata data. Dov'è Dio con la sua podestà? Ora, poteva mentire Gesù? Egli non poteva mentire. Se mentiva, allora noi a che punto siamo? Ora ricordate questo, che la Chiesa del Dio vivente, non la denominazione, la Chiesa del Dio vivente è edificata sulla rivelazione spirituale. Ora lo trovate in San Matteo 17 o San Matteo 16, dove egli disse: chi dicono gli uomini che io sia? Egli disse: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Disse Pietro, egli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, carne e sangue, seminario, qualcun altro, non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Tu sei Pietro, su questa roccia edificherò la mia chiesa. Ora, vedete, la cattolica dice: su Pietro. Se è così, allora egli si sviò. Bene, la protestante dice: su Gesù, ma non per essere diverso, ma per chiarire la cosa. Né su Gesù né su Pietro, ma sulla rivelazione spirituale. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo. Allora nella parola che è scritta in parabole tutto il resto può essere solo rivelata, e l'unica verità che sarà mai conosciuta sarà tramite una rivelazione spirituale. E se la vostra rivelazione non si unisce, allora la vostra rivelazione è sbagliata. Vedete? Deve fondersi. Come se componeste un puzzle e non aveste niente qui da parte per vedere cosa sia, confondereste tutte le scene. Direste: bene, credo che questo vada qui, credo che questo vada là. Quella è la mente umana. Ad un tratto la vostra scena sarebbe sbagliata. Ci sarebbe una mucca che mangia erba sopra un albero. Vedete? Quindi ciò non funzionerebbe, vedete? Ma se voi farete... Se qui avete qualcosa da seguire, bene, ora dite: oh, Dio mi ha rivelato qualcosa. Se non è in accordo a questa parola e unisce la parola, allora la vostra rivelazione è sbagliata. Nel Vecchio Testamento, se un profeta profetizzava, se un sognatore faceva un sogno, non importa quanto sembrasse reale, per prima cosa, prima che la Chiesa lo accettasse, doveva essere provato tramite l'Urim e Tummim. Lo sapete, quel pettorale di Araone dove si riflettevano le luci. Ora, quando finì quel sacerdozio, l'Urim e Tummim lo seguì, ma abbiamo un nuovo Urim e Tummim, è la parola di Dio. E se la vostra rivelazione non si lega e dite, Dio mi ha rivelato che dovrei essere battezzato nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, se quello non si unisce alla parola dalla Genesi all'Apocalisse e non lo unisce insieme, allora la vostra rivelazione è sbagliata. Dite, Dio mi ha rivelato che dovrei essere battezzato nel nome di Gesù. Se non si unisce alla parola, allora l'Urim e Tummim non lo supporta. Non importa quanto sembri reale, questa è la parola autentica, questo è l'Urim e Tummim di Dio. Ora, e Gesù, cito ancora, ripeto, e Gesù accostatosi parlò loro, il 18° versetto, dicendo, ogni potestà mi è data in cielo e in terra. Andate dunque, insegnate a tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandate. Ecco, io sono con voi sempre fino alla fine del mondo. Amen. Ora, voglio chiedervi qualcosa, ora, quello è Matteo 28, 19. La scrittura che mi chiedete di spiegare, quello che abbiamo da considerare qui stamattina. Ora, leggiamo molto attentamente, solo non correteci sopra. Leggetela attentamente. Ora, osservate attentamente. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre e del Figlio. Ora, non nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Ecco come le persone battezzano. Quello non è neanche scritturale. Vedete, non lo è. Nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Quello è sbagliato. Quello non è scritturale. E non è i nomi del Padre, Figlio e Spirito Santo. È nel nome, N-O-M-E, singolare, nome. Guardate, mentre tutti guardate, nel nome. Bene, ora se c'è qualche punto che non comprendete, sto aspettando che la sorella Sovel lo trovi, ce l'hai. Matteo 28, 19, 19° versetto. Ora, sorella Sovel, credo sia stata tu a richiederlo più fermamente. Ora, dice nei nomi del Padre e Figlio, dice nel nome del Padre, nel nome del Figlio, no, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Non nel nome, mettendo un nome davanti ad ognuno, ma solo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora comprendiamo allora che là ci deve essere un nome, perché ha detto un nome. Ebbene, voglio chiedervi in quale di quei nomi dovremmo battezzare allora. Ora, Padre è un nome? No. Quindi non potremmo battezzare nel nome del Padre, perché Padre non è un nome. È vero? Ebbene, nel nome del Figlio, allora diciamo Figlio è un nome? Io sono un figlio, tu sei un figlio, lui è un figlio, giusto? Figlio non è un nome, è così? Ebbene, Spirito Santo allora, nel nome dello Spirito Santo. Ebbene, qui, ebbene, il diciamo lo nel nome dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un nome? No, è quello che esso è. Siamo tutti umani. Ecco cosa esso è. Esso è lo Spirito Santo. Ma Spirito Santo non è un nome, è quello che esso è. Siamo tutti umani, ma quelli non sono i nostri nomi, vedete? No, ci sono tre titoli allora. Non è così? Ebbene, allora, che tipo di cosa abbiamo qui allora? Egli disse, battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Ebbene, se Padre non è un nome, e Figlio non è un nome, e Spirito Santo non è un nome, non sono nomi. Quindi non potreste usarli come nomi, perché non c'è un nome in ciò dal principio. Ora, come lo comprendete? Non sono nomi, sono proprio come io sono, mi chiamano reverendo. Alcuni mi chiamano un profeta, alcuni mi chiamano un predicatore. Bene, ora, sì, sono un padre, sono un figlio, sono un umano, ma il mio nome è William Branham. Ma reverendo, profeta, o reverendo, anziano e ministro, sono titoli che mi appartengono. Ebbene, quelli appartengono anche a tanti altri, come anima, corpo e spirito. Anche quello mi appartiene, ma appartiene a lui, lei e tutti. Vedete? È tutto lo stesso. Vedete, sono titoli, ma non sono il mio nome. Quello non è il vostro nome. Anima, corpo e spirito non sono il vostro nome. Non è quello che è quello che siete, ma non è il vostro nome. Ebbene, sei una signora, sei una madre, sei una moglie, una figlia, sì. Tutte quelle cose, quelle sono proprio quello che sei. E voi dite, ti ho sempre chiamato dottore, sei un'infermiera, diciamo che sei un dottore, bene, sei anche una madre, ma quello non è il tuo nome. Se io scrivessi solo dottore, ci sono molti dottori, se avessi scritto infermiera, ci sono molte infermiere, vedete? Ma quello non è ancora il tuo nome, quindi quando qualcuno dice di essere battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, se solo pensasse, non è neanche uno di mente, non è neanche mentalmente giusto un nome di Padre, Figlio, Spirito Santo. È proprio come la cattolica dice, figliolanza eterna, l'eterna figliolanza di Cristo. Come può avere senso la parola? Come può egli essere eterno ed essere un figlio? Figlio che è nato da eterno, non ha avuto inizio né fine. Se dicono che c'è un inferno eterno, la Bibbia ha detto che l'inferno è stato creato. Allora come può essere eterno? Non c'è inferno eterno. L'inferno è stato creato per il diavolo e i suoi angeli, non un inferno eterno. Tutto quello che inizia finisce. L'inferno potrebbe bruciare per 100 miliardi di anni, ma deve avere una fine, perché tutto ciò che inizia finisce. Ecco perché noi non possiamo morire, perché siamo parte di Dio, un suo germoglio, figli e figlie. Abbiamo vita eterna, la vita di Dio. Non è mai iniziata, non finirà mai. Vedete? Ora questo è piuttosto forte, se non lo comprendete e temo che andrete su un ramo qui da qualche parte, come stavo parlando agli ecclesiastici. Ora se non comprendete ditemelo, perché di solito parlate così agli ecclesiastici, vedete? Ma vedete, voi donne mi avete solo chiesto e siete mie amiche. Bene, ora sto cercando, siete tutte istruite, e siete tutte intelligenti. Gente, io non voglio che prendiate questo perché il fratello Branham ha detto così. Ora sono un essere umano, sì, voglio che prendiate la parola e se potete trovare qualcuno che degraderà quella parola, portatelo da me. Se potete trovare qualcuno che dice che c'è una contraddizione nella parola di Dio, portatelo da me. Ciò non ci sarà, non ci sarà, non serve provarci, perché non c'è là, vedete? Ora, come potrebbe qualcuno essere battezzato? Voglio chiedere qualcosa a voi, signore, ora. Oppure, e voi uomini, come potrebbe qualcuno essere battezzato nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo? Come potreste essere battezzati nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo? Non ne vedete il fondo? Non c'è cosa simile al nome di Padre, Figlio, Spirito Santo. Quelli sono titoli, vedete? Gio, perché non dite proprio Gio della Valle? Rosa di Sharon, Stella del Mattino, Alfa, Omega, sarebbe lo stesso. Oppure potreste essere battezzati ugualmente, dicendo io ti battezzo nel nome dell'Alfa e dell'Omega, il principio e la fine, sarebbe lo stesso? È un titolo! Ti battezza nel nome del Gio della Valle, la Stella del Mattino e la Rosa di Sharon. Sarebbe proprio lo stesso. Sono titoli, ma sappiamo a chi appartengono. Ma ci potrebbero essere molte Stelle del Mattino e Gigli della Valle e Rose di Sharon. Vedete? Quindi non un Padre, Figlio, Spirito Santo, c'è quello, oppure umano, anima, corpo e spirito, o qualsiasi altra cosa vogliate renderlo. Ora c'è qualcosa di sbagliato qui, da qualche parte. Non è così? Ora vedete che c'è qualcosa di sbagliato qui. Non possiamo comprenderlo allora? Diciamolo. Ora andate dunque, ammaestrate tutti i popoli. Ora siete un piccolo uditorio gentile e io voglio insegnare a fondo questo in modo che abbiate una buona comprensione, vedete? Perché, non so, molti dei miei fratelli potrebbero ascoltare questo nastro. Non ho mai reso non cristiano nessun uomo o persona per la loro idea della scrittura. Lo baso su, se sono salvati, confidano in Gesù Cristo, che siano cattolici, protestanti, giudei o qualsiasi cosa siano, siete salvati perché siete nati da Cristo. Ma mi avete fatto una domanda. Perché fratello Branham battezzi nel nome di Gesù Cristo? Bene, e perché non consideri Padre, Figlio e Spirito Santo? Quella è la vostra domanda. E come vostro fratello e come servitore di Cristo sono obbligato a rispondervi davvero. Ora, quindi, quando qui trovate per fare questa contraddizione, ora, appena 10 giorni dopo questo, dopo che Gesù disse questo, Pietro aveva le chiavi del regno, Matteo 16, trovatelo, tu sei Pietro e su questa roccia costruirò la mia chiesa. Così via. E ti dico che sei Pietro e ti do le chiavi del regno. Tutto ciò che legherai sulla terra, io lo legherò in cielo. Ciò che scioglierai sulla terra, io lo scioglierò in cielo. Ora, quello stesso uomo che aveva le chiavi, dopo circa 10 giorni che Gesù disse questo, cambiò opinione e disse, ravvedetevi e ognuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Vi siete mai fermati a pensare che Gesù avrebbe dato ad un uomo così esitante le chiavi del regno che avrebbe cambiato idea e fatto viceversa quello che gli disse di non fare? Il Dio del cielo manifestato in carne e avrebbe dato la chiave ad un uomo che avrebbe fatto un errore simile? Il primo colpo fuori ordinanza avrebbe fatto una cosa simile? No. Cosa? Bene, ora notate, non poteva farlo. Ma perché ha dato quelle chiavi a Pietro allora? L'ha appena chiaramente citato. Pietro, tu non hai mai appreso questo da qualche chiesa o qualche seminario, ma è stata una rivelazione che è venuta dal cielo. E su questa stessa rivelazione dal cielo, per mettere in ordine la parola di Dio, io edificherò la mia chiesa. egli conosceva Pietro, lui non conosceva la matematica, Pietro non conosceva l'algebra, forse neppure conosceva la geometria, o penso che disse che era un uomo ignorante ed incolto, secondo Atti al quarto capitolo o Atti al terzo capitolo, credo. Disse, avendo capito che erano entrambi senza istruzione illetterati, lui e Giovanni, quando hanno guarito l'uomo alla porta chiamata Bella, ma si accorsero che erano stati con Gesù. Quindi, vedete, egli non lo pose per potergli rivelare questo sulla sua teologia di seminario, non sulla sua esperienza di seminario, perché non ne aveva alcuna, egli non ce l'ha neanche oggi. Ma egli lo rivela, vedete, a colui che ha la rivelazione di ciò. Quindi egli poteva affidarlo a Pietro, egli potrebbe non aver potuto affidarlo a Matteo o a Giovanni o agli altri, ma Pietro aveva la rivelazione. Quindi allora Pietro cambia e dice, ravvedetevi e siate tutti battezzati nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, vedete, per la remissione dei peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. La promessa è per voi. L'uomo che aveva le chiavi che aprivano il regno per la prima volta cambiò e fece viceversa quello che Gesù disse di non fare. Ora, o egli si sbagliò, fece un errore, non seguì la parola del nostro Signore, oppure aveva una rivelazione della verità che gli altri, che andava oltre quella che ognuno degli altri aveva. Ora, fermiamoci proprio prima di tornare indietro, solo un minuto. Se fosse stato sbagliato, perché Dio allora l'ha riconosciuto e ha comandato agli altri, lungo tutta la Bibbia, di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo? E ogni persona nella Bibbia è stata battezzata nel nome di Gesù Cristo. E ogni persona fino all'organizzazione della Chiesa Cattolica è stata battezzata nel nome di Gesù Cristo. Al Concilio di Nicea formarono questo battesimo di Padre, Figlio, Spirito Santo, facendo un Dio trino da un unico Dio per introdurre la loro Trinità. E come Dio al principio sapeva che l'uomo sarebbe caduto, quindi lo pose sul libero arbitrio morale, sapendo, poiché egli potesse mostrare i suoi attributi di essere un padre, di essere un figlio, di essere un guaritore, di essere un salvatore. Come poteva salvare se non c'era qualcosa di perduto? E in Dio c'erano attributi, prima ancora che ci fosse un angelo o una molecola o qualcosa, Dio era da sé, da solo. Ma egli non era Dio, perché Dio è un oggetto di adorazione. Non c'era niente che potesse adorare, niente che lo adorasse. Ma i suoi attributi mostrarono qualcosa e fece un angelo. Allora egli era Dio. Poi fece l'uomo, gli diede il libero arbitrio morale, lui cadde. Poi quando cadde, egli diventò un salvatore. Nella caduta portò la malattia, così egli diventò un guaritore. Vedete? Mostra gli attributi di Dio. Vedete cosa intendo? Ora, egli sapeva anche che ci dovevano essere persone perdute e persone salvate. Ci doveva essere un falso battesimo e un... Così egli pose qui di nuovo un albero di conoscenza. Eccone uno, Atti 2:38, 1, Matteo 28:19. Quindi, come è stato rivelato ad Abele? Abele, per fede, offrì a Dio un sacrificio più eccellente. Non aveva alcuna Bibbia da seguire. Quindi, deve essere stata rivelazione per Abele. C'erano due ragazzi. Se Dio richiede solo un'adorazione, allora Dio è stato ingiusto a condannare Caino. Caino fece un altare, costruì una chiesa, adorò e fece un sacrificio. Ogni cosa religiosa che Abele fece, la fece Caino. È giusto? ma Abele, per rivelazione, offrì a Dio e rivelazione. Camminate per fede, un sacrificio più eccellente. Come lo sapeva Abele che non erano i frutti del campo che Caino offrì? Era il sangue che li aveva portati fuori dal giardino. La vita non era nel frutto. Il sangue portò la vita. Gli fu rivelato, una rivelazione. Ecco le stesse basi su cui egli pone noi, come egli fece per loro in passato, una rivelazione. Ora, non ci può essere una contraddizione. Ora, tutti voi non siete sempre stati cristiani, siete nati peccatori. Immagino da ragazzina, io non so se l'abbiate fatto o meno, ma prenderò tutti noi nella sala per dare un'illustrazione qui ora, in modo che comprendiate. Quando eravate ragazzine, diciamo che leggevate racconti di storie d'amore, quasi tutte le ragazzine lo fanno, qualsiasi tipo di rivista, non deve essere una storia d'amore, qualsiasi storia, vedete? Bene, potrebbe essere non essere stata una di queste storie moderne di edicola, ma qualsiasi storia, anche fosse Romeo e Giulietta, vedete? Ebbene, voi leggete una storia d'amore e se vi mostro in questo modo ora, in maniera che lo afferriate in una parabola. Se raccoglieste un libro di fiabe e lo leggeste e dicesse Giovanni e Maria vissero per sempre felici e contenti, ebbene iniziate a chiedervi chi sono Giovanni e Maria. Chi sono Giovanni e Maria? Ebbene, avete solo letto le ultime parole del libro che dicevano e Giovanni e Maria vissero per sempre felici e contenti. Iniziate a chiedervi chi è Giovanni e chi è Maria. È così? Ora c'è solo un modo per scoprire chi erano Giovanni e Maria. Tornare all'inizio del libro, iniziare a leggere. È così? Ebbene, ora questo è l'ultimo capitolo di Matteo. Se l'ultimo libro di Matteo, egli disse, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E Padre non è un nome, e Figlio non è un nome, e Spirito Santo non è un nome. Chi sono? Ora, stamattina prendiamolo sulle stesse basi su cui sarebbero Giovanni e Maria. Torniamo all'inizio di Matteo e scopriamolo. Voltate indietro al primo capitolo di Matteo, allora. Bene, vediamo chi sono Giovanni e Maria che sono vissuti per sempre felici e contenti. Quanto tempo ancora? Oh, bene. Bene, ora voglio chiedere qualcosa a voi, sorelle, mentre mi guardate, voi, fratelli, chi era il padre di Gesù Cristo? Era Dio, è giusto? Era Dio suo padre? Bene, signore, Dio era suo padre, siamo tutti d'accordo su quello. Credo con tutto il mio cuore che Dio è il padre del nostro Signore Gesù Cristo. Bene, ora vedremo se la Bibbia dice che Dio è suo padre. Ora, Gesù disse, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Pongo qui queste tre scatole di registrazione. Questo è il Padre, questo è il Figlio, questo è lo Spirito Santo. Ora, voi vedete bene? Ora voglio, vi farò solo una domanda fra un minuto. Vediamo se avete ascoltato ciò che ho detto. Chi è questo qui? Spirito Santo. Chi è questo qui? Chi è questo qui? Ora, chi è questo? Bene. Voglio solo vedere se voi lo afferrate chiaramente ora. Ora questo è il Figlio di Dio, è giusto? Bene, ora questo qui, cos'è? Quello è il padre del Signore Gesù Cristo. È giusto? Quello era suo padre. credo che egli sia il figlio del Dio vivente, incontaminato, nato da una vergine. Dio, nostro Padre, che è il grande Spirito che mai egli era, non ha mai neanche avuto forma, vedete? Egli era Dio, era proprio, egli c'era prima di una stella, molecola, o atomo, o qualsiasi altra cosa. Egli è Dio che copre tutto il tempo, lo spazio, egli è eterno. Credo che Gesù è il figlio del vero e vivente Dio, ed è questa persona, proprio qui, che ho scritto su questa scatola, Padre, è giusto? E questo è lo Spirito Santo, e questo è il Figlio. Ora, leggiamo Matteo 1, ora iniziamo. Libro delle generazioni di Gesù Cristo, figliuolo di Davide, figliuolo di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe Giuda e i suoi fratelli. Prosegue elencando la genealogia. Ora, per risparmiare il nostro tempo, proseguiremo e la genealogia termina dopo. Così, tutte dal 17° versetto. Così tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14 generazioni, da Davide fino alla cattività di Babilonia altresì 14 generazioni, e dalla cattività di Babilonia fino a Cristo altresì 14. Ora la natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Quando Maria, sua madre, essendo stata sposata a Giuseppe, avanti che fossero venuti a stare insieme, stai leggendo con me, sorella Servel? Avanti che fossero venuti a stare insieme, si trovò gravida, il che era da Dio il Padre. Ho fatto un errore? Si trovò gravida con un figlio di chi? Ebbene, direi, ora, chi è suo padre? Avete detto che questo era suo padre? E la Bibbia ha detto che questo era suo padre. Lei fu trovata gravida con un figlio, non di Dio il Padre. Dio il Padre non aveva niente a che fare con ciò. Era un figlio dello Spirito Santo. È giusto? Vediamo se continua a parlare giustamente. Forse abbiamo fatto un errore. 19° versetto. Allora Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto, non volendola pubblicamente infamare, voleva occultamente lasciarla. Ma ecco, mentre pensava a queste cose, l'angelo del Signore gli apparve in un sogno e disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere Maria tua moglie, perché quello che è concepito in lei è da Dio nostro Padre. Allora quale di questi è suo padre? Ora, se lo Spirito Santo è suo padre, e Gesù disse che Dio era suo padre, ora, è egli un figlio bastardo? Potrebbe esserlo? Potrebbero entrambi questi dei fare un unico figlio? Se lo è, egli era un figlio bastardo, illegittimo. Ora è una parola migliore, ma la stessa parola significa un figlio bastardo. Ebbene, allora, se egli è un figlio nato bastardo, allora dove siamo noi nella salvezza? Se Dio il Padre era suo padre, e la Bibbia dice che lo Spirito Santo è il Padre, allora dove c'è ancora qualcosa di sbagliato? È così? Vedete? Sì. Sì, c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Ora, cosa faremo? Stiamo adorando un bambino nato illegittimo tramite due dei diversi? Uno diceva che Dio era suo padre, e poi la Bibbia qui ha detto, la parola di Dio dice che lo Spirito Santo era suo padre. E Gesù disse che Dio era suo padre, e in altri punti nella Bibbia disse che Dio era suo padre, e chiamandolo il Figlio di Dio, e Dio è il Padre, ed ora Dio lo Spirito Santo. Oh, povera gente trinitaria accecata, perché la parola Trinità non appare neanche nella Bibbia, non da Genesi ad Apocalisse, non c'è cosa simile, non sono tre dei, sono tre uffici di un Dio. Dio il Padre in una colonna di fuoco, Dio il Figlio reso manifesto in carne per togliere il peccato, e Dio lo Spirito Santo in noi ora, qui. Certo, certo, sarò con voi, persino in voi, vedete? Non sono tre dei, è un Dio. Ora guardate, dovrete ammettere che lo Spirito Santo è suo Padre, è così? Lo Spirito Santo è suo Padre? La Bibbia dice così? Ebbene, guardate qui, lasciate che lo legga di nuovo ora, lasciate, è così? Ebbene, allora, se la Bibbia dice che lo Spirito Santo è suo Padre, lo Spirito Santo è Dio, sono la stessa persona o egli aveva due padri? È giusto? L'ha afferrato, eccolo, è già volata via ora, vedete? Non è mai stato così al principio, non è mai stato così. Vedete come deve essere tramite rivelazione? Vedete? Ora, o Dio era suo padre, o egli non era suo padre. E lo Spirito Santo era suo padre, o esso non era suo padre. O la Bibbia dice una bugia. Quindi, per rendere corretta la rivelazione e vedere se Pietro aveva la stessa rivelazione che io ho, dicio. Ora, vediamo. Ora, Dio il Padre e lo Spirito Santo sono lo stesso Spirito, oppure egli aveva due padri. Egli non poteva essere concepito da Dio il Padre, uno Spirito, e Dio, lo Spirito Santo, un altro Spirito. Allora egli ebbe due concepimenti. Vedete? Quindi non poteva essere in quel modo, proprio non poteva effettivamente essere. O uno è giusto e l'altro è giusto. Se ci sono tre dei e questi due dei, se ci sono due dei, uno, Dio il Padre, uno, Dio lo Spirito Santo, quale dei due è veramente suo padre allora? Domanda? Ora l'hai afferrato, eccoti, bene, ora quello è uno. Bene, ora continuiamo a leggere, ora scopriremo cos'è Matteo 28, 19. Ora, lasciatemelo rileggere, ora, 18 versetto. Ora la natività di Gesù Cristo, in questo modo, quando Maria, sua madre, essendo stata sposata a Giuseppe, avanti che fossero venute a stare insieme, si trovò gravida, il che era dello Spirito Santo. Bene. Allora Giuseppe suo marito, essendo uomo giusto, non volendola pubblicamente infamare, voleva occultamente lasciarla. Ma ecco, mentre pensava a queste cose, l'angelo del Signore gli apparve in un sogno e disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere prendere Maria tua moglie, perché quello che è concepito in lei è dallo Spirito Santo. Bene, ne facciamo due allora. Deve essere lo stesso. Bene. Ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome. Cosa? È questa persona. Gesù. Bene. Gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. E tutto ciò avvenne a ciò che si adempiesse come era stato detto dal Signore per lo profeta, dicendo: ecco, una vergine sarà gravida e partorirà un figliolo, il quale sarà chiamato Emanuele. È giusto? Essendo interpretato Dio con noi. Ora, qual è il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? No, Dio è un oggetto di adorazione. Non è così. Cosa ha detto il suo nome? Sarà chiamato? È giusto. Qual era il suo nome? Emanuele. È l'interpretazione di Dio con noi. Vedete? Quello significa proprio Dio con noi. Vedete? Quello non significa dire ci potrebbe essere ogni genere di Dio con noi, vedete? Ma questo interpretato, ma qual è il nome di questo Dio con noi? Il suo nome sarà chiamato Gesù. Allora quando Matteo disse di battezzarli nel... Ora cosa? Chi sono Maria e Giovanni che vissero per sempre felici e contenti? Vedete? Vedete chi è? Quando Pietro cambiò e disse battezzateli nel nome di... Ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ebbene, fece esattamente quello che Matteo, se avesse detto Padre, Figlio, Spirito Santo, non sarebbe neanche mentalmente giusto. Ora, perché battezzi fratello Branham nel nome di Gesù Cristo? Ora, giriamo qui ora e guarderemo proprio. Ora, chi aveva le chiavi del regno? Chi è stato a parlare il giorno di Pentecoste ora e dire ravvedetevi e siate tutti battezzati nel nome di Gesù Cristo? Bene, allora le chiavi chiudono ciò che leghi sulla terra, io lo legherò in cielo. È giusto? Ciò che scioglierai sulla terra, io lo scioglierò in cielo. È giusto? Ora, quante tribù ci sono sulla terra? Tre, Cam, Sem e Japhet, la gente di Sem e Japhet. Ora, sono giudei, gentili e samaritani. Vedete? Bene, sono partiti tutti da quei tre figli, se il... Ebbene, Dio mi perdoni nel dire se la Bibbia è giusta. Certamente era, tutta la terra fu distrutta, tranne quei tre ragazzi. Quello è esattamente da dove sono partite le nostre generazioni. Ora, tre magi vennero per vedere Gesù. L'astronomia dice che loro, seguendo tre diverse stelle, e queste tre stelle si unirono e formarono una stella, vedete? E i tre sono uno, sempre, vedete? Ora, i tre attributi di Dio formano un Dio. Non è Dio il Padre, Figlio e Spirito Santo, non sono tre dei. Gesù, Filippo fece la domanda, Signore, mostraci il Padre, ci soddisferà. Giovanni 14. Egli disse, sono stato così a lungo con voi, Filippo, non mi riconoscete. Egli disse, quando avete visto me, avete visto il Padre. Ora, lo stavo spiegando ad alcune donne un giorno, e una donna, ebbene, disse, aspetta solo un minuto, fratello Branham, disse, sono uno, e così, disse, così, tu e tua moglie siete uno. Dissi, ma essi sono un diverso tipo di uno. E lei disse, dissi, oh, disse, no, essi sono uguali a come tu e tua moglie siete uno. Dissi, oh no, vedi, dissi, mi vedi? Lei disse, sì. Dissi, vedi mia moglie? Lei disse, no, non la conosco neanche. Dissi, allora Gesù disse, quando avete veduto me, avete visto il Padre. Così dissi, loro sono un tipo diverso di uno, vedete? Dissi, vedi me, ma non vedi mia moglie. Ma quando vedi Gesù, vedi Dio. Egli manifestò Dio, egli era un figlio nato da vergine, e Dio il Padre, che era uno spirito, dimorava in lui. Ora, molte persone trinitarie cercano di dire, ti battevo non molto tempo fa, ho scoperto che non serve a nulla. Perché nessuno può venire a Dio se Dio non l'ha preconosciuto e l'ha chiamato prima della fondazione del mondo. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, disse Gesù. Vedete? E quest'uomo cercava di dire... lui era un trinitario estremo, e si alzò davanti alla classe e disse: miei preziosi amici, disse, il fratello Branham è uno degli individui migliori. Vedete proprio allora, sapevo che c'era qualcosa. Gesù disse: voi ipocriti, come potete dire buone cose? Perché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Vedete? E così, solo cercando di trovare favore con le persone, disse: questo era un uomo della Chiesa di Cristo? È una cosiddetta Chiesa di Cristo. Certamente essi sono contro ogni vero insegnamento della Bibbia, quasi. E non potreste chiamarli. Non intendo dire qualcosa contro quelle persone là dentro, ma quei ministri sono, se scuserete l'espressione, sono come la civetta irlandese. Tante piume e confusione e nessuna civetta. Quindi è proprio come, vedete, solo un loro... Loro non hanno niente su cui poggiarsi. Quindi i moderni farisei. Ora egli disse: ma il fratello Branham è stato come un... in questa discussione, disse, si divincola da tutto, come il bruco nel limone. Ma disse, mi piacerebbe che lui si divincolasse da questa... E certamente tutti i dibattiti hanno il concetto chiave nella sua ultima parte. Così allora disse, al battesimo in Matteo 3, il mostrarsi di tre persone, assolutamente tre persone distinte. Il Figlio si trovava sulla riva, lo Spirito Santo come una colomba fra loro, Dio, il Padre, che parla dal cielo. Dissi, Signore, quello è il suo concetto chiave? Disse, voglio sentirti divincolarti da quello. Dissi, Signore, si dimeni indietro e legga la scrittura come essa dice. Dissi, quella è l'unica cosa, lei sta proprio leggendo male la scrittura alle persone. Dissi, quello è più inconsistente del brodo fatto dall'ombra di un pollo morto di fame. Dissi, ebbene lei è proprio, la sta rendendo errata, fratello, la sta leggendo male alle persone. E dissi, ora guardate qui cosa ha detto il fratello, ora lo prenderò così come questi che ho preso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora questo qui sarebbe lo Spirito Santo, su questo è scritto Figlio, su questo è scritto Padre. Ora osservate come lo leggono. Quando Gesù fu battezzato, uscì subito dall'acqua. Ecco, i cieli si aprirono su di lui e gli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e una voce dal cielo che disse, questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Dissi, vedete, tre bellissime illustrazioni. Il Figlio a terra, lo Spirito Santo come una colomba in mezzo e il Padre che parla dal cielo. Vedete come il diavolo può stare là e sedurre una persona se non avete la rivelazione di Dio. Se Dio non fosse misericordioso verso di noi, dovremmo essere grati. Egli le fece dire qualcosa che non diceva, proprio come Matteo 28:19, fa dir loro qualcosa che non dicono. Egli non disse mai battezzateli, non disse mai battezzate nel nome del Padre, nel nome del Figlio, il nome dello Spirito Santo. Disse battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, il quale è Gesù Cristo. Ora, prendiamo questa illustrazione, ora vediamo. Avete annotato le scritture Matteo 3? In quel punto, gli ultimi tre o quattro versetti. Ora, bene, va bene, lo prenderà e potrete studiarlo quando andrete. Vi sto dando le scritture in modo che possiate studiarle da sole. Ora, guardate, notate. Ora, dicono che era il Figlio in piedi sulla riva. Questo è Dio, lo Spirito Santo, come una colomba fra loro. E Dio, il Padre, parlava dal cielo. Ora, sembra che formasse esattamente tre diverse voci da tre diversi luoghi. Ora, notate. Ora, quando Gesù fu battezzato, ora comprendiamo che cieli era, significa sopra, atmosfere, qualsiasi cosa sia nei cieli. Ora, Tosto che Gesù fu battezzato, uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono e vide lo Spirito di Dio. Pensavo avessero detto che Dio era su in cielo che parlava. Lo Spirito di Dio come una colomba. La colomba era Dio, vedete? L'abbiamo appena esaminato qui. Lo Spirito Santo e Dio sono la stessa persona, vedete? È solo un titolo per esso, vedete? E vide lo Spirito di Dio, non un altro Dio in cielo che parlava, ma lo Spirito di Dio era in forma di colomba. Quello era lo Spirito Santo ed era Dio, la stessa cosa. Vedete? Lo Spirito di Dio come una colomba discese e una voce dal cielo che era sopra di lui che disse: questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Veramente la giusta traduzione hanno il verbo prima dell'avverbio, come tutti gli stranieri, e questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto di dimorare, oppure in cui mi compiaccio di dimorare, in cui mi compiaccio di dimorare. Quello era Dio che entrava in Gesù e in Lui c'era la pienezza della Deità corporale. Ed ecco il vostro Padre, Figlio e Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Certo, lo afferrate? Non c'è nessun punto nella Bibbia che parli di tre, che sono tre dei. Non c'è cosa simile. È assolutamente pagano. Viene dal pagano. Sì, ebbene, certamente ciò là, loro è proprio tanto senza fondo quanto l'inferno, vedete? Non c'è simile cosa? Cosa dici? Ebbene, lui non avrebbe ciò. Guarda, ascolta, viene rivelato a quelli che Dio chiama e sono predestinati dalla sua preconoscenza. Tutte le mie pecore ascoltano la mia voce. Vedi? Guardate quei giudei là, studiosi, che di più non si potrebbe, e Gesù mostrava loro di essere il Messia tramite il segno messianico. Dissero: è Belzebù, come potrebbe? Erano accecati. Sì, è un piccolo pastore rude o un pescatore giù al fiume, disse, ebbene, lo riconobbero, vedete, egli proprio, Dio ha un modo per fare le cose e noi dobbiamo solo sostenere il suo modo. Io? Siate solo grati che i vostri occhi possano essere aperti per vedere la verità. Ora sfiderò chiunque, non per discutere, che venga da me, si sieda e mi mostri la Trinità una volta nella Bibbia, o dove ci sono tre dei. Se mi mostrerete tre dei, vi mostrerò che siamo nell'oscurità e pagane idolatri. C'è solo un Dio. Dio il Padre, veramente ci crediamo. Egli era sopra tutti, su questo monte, quando discese là, sul monte, bene, persino se una mucca toccava il monte, doveva essere uccisa. Dio il Padre. Ma egli voleva di nuovo comunione con il suo uomo. Sta cercando di riportare l'uomo al luogo dell'Eden, da dove si è perso. Vedete? Ora la cosa successiva che fece, poi Dio il Padre adombrò una vergine chiamata Maria e l'emoglobina, lo sai, essendo un'infermiera, la cellula sanguigna viene dal maschio. Allora qualcuno ha detto: siamo salvati da sangue giudeo, non c'è un briciolo del sangue della madre nel bambino. Il bambino si trova nel sangue della madre, ma la cellula sanguigna viene dal sesso maschile. Quindi egli non era né giudeo né gentile, egli era Dio, un sangue creativo, non per desiderio sessuale, ma un sangue creativo. Vedete cosa intendo? E allora il sangue di Dio ci ha salvati, un sangue incontaminato. Egli ha creato se stesso, intendo che ha cambiato la sua forma da Dio a uomo ed è disceso, nato da una vergine, Maria, e lo Spirito Santo, che è Dio, suo Padre, che lo adombrò, scese e allungò la sua tenda e dimorò fra noi nella forma di uomo. Quello è Dio, il Figlio, lo stesso Dio che era Dio, il Padre. Non sono io che compio le opere, è il Padre mio che dimora in me. Egli compie le opere, vedete? È giusto, il Padre che dimora, abita, vive. Questo è il mio amato Figlio in cui mi compiaccio di dimorare. Matteo 3, vedete? In cui mi compiaccio di dimorare. Mi compiaccio molto di dimorare in costui. Dimorare, quello. Occupare, entrare in casa e vivere. In lui c'era la pienezza della deità corporale, dice la scrittura. È così. L'immagine visibile del Dio invisibile. Ora, eccolo. Ora, quello è Dio il Padre, Dio il Figlio. Ed ora, tramite lo spezzare quella cellula sanguigna, quando il vecchio sacerdote, nel Vecchio Testamento sotto il vecchio ordine, un peccatore portava un agnello, metteva la mano sull'agnello, gli veniva tagliata la gola perché aveva peccato, e questo agnello moriva per il suo peccato. Ora, il motivo per cui usciva, dice Ebrei, con lo stesso desiderio che aveva entrando, se commetteva adulterio, tornava fuori, con lo stesso desiderio, se uccideva tornava fuori, lo stesso desiderio, odio. Perché quando quella cellula sanguigna dell'agnello veniva spezzata, quella cellula sanguigna nell'agnello era vita animale. Non poteva tornare a dimorare in una vita umana, perché la vita animale non ha un'anima. Ma la vita umana ha un'anima, vedete? L'animale non ha un'anima, non riconosce il giusto dall'errato, non deve portare vestiti per coprire la sua nudità e dire parole cattive e sapete cosa intendo, vedete? Loro non lo sanno, sono caduti perché sono sotto di noi, vedete? Gli esseri umani sono al di sopra della vita animale perché loro sono un Dio per la vita animale. È così. Era al principio perché Adamo diede loro il nome e aveva potere su di essi. Genesi 1:26. Lui aveva dominio su tutta la terra. Fu fatto ad immagine di Dio e fu fatto per essere un Dio minore. Gesù disse, così disse, non dice la vostra legge che siete dei? E se coloro a cui venne la parola di Dio furono chiamati dei, i quali erano profeti, come condannate me quando dico che sono il figlio di Dio? Vedete, eccovi. Ora in questo il Padre, Figlio e Spirito Santo, ora dopo che egli dimorò nella colonna di fuoco, allora scese e si creò un corpo, si abbassò in una tenda di carne umana e vi dimorò fra noi. Dio dimorava. Prima Timoteo 3:16, senza controversia, Paolo parla, grande è il mistero della Deità, perché Dio si manifestò in carne, visto da, sì, il Creatore, divenne Salvatore. Nel grande cantico che scrisse Boaz Cliborn, il grande Creatore divenne il mio Salvatore e tutta la pienezza di Dio dimorò in Lui. Vedete? Ora notate Padre, allora egli era il Padre molto sopra di noi, non potevamo neanche aggirarci dove egli si trovava, allora divenne Figlio affinché potessimo toccarlo, percepirlo, era un uomo. E poi diede la sua vita. Quella cellula sanguigna fu spezzata da una crudele lancia romana peccaminosa quando trafisse il suo cuore. E veramente un cuore infranto lo uccise. La sua acqua e il sangue si separarono. Il dolore spezzò una cellula di dolore a motivo del peccato della razza umana. Eravamo soliti cantare un breve cantico. Oh, che prezioso amore il Padre ebbe per la razza caduta di Adamo. Diede il suo unico figlio per soffrire e redimerci tramite la sua grazia. Ora, in quel punto fu spezzata quella cellula sanguigna. Ora, quando imponiamo le mani per fede su quel tremante agnello di Dio, sentiamo la sua carne tremare e scuotersi per noi, e le nostre mani diventano impregnate del suo sangue, e le nostre anime, la vita che era in lui, non era solo di un uomo, non era neanche animale, era Dio. Quindi quella vita torna su colui che è santificato e diventa un figlio o una figlia, un germoglio di Dio, vedete? La vita di Dio. E siamo figli e figlie di Dio tramite lo spezzarsi di quella cellula sanguigna, Gesù Cristo. Ora, allora cos'è? Dio torna nel suo popolo, avendo comunione come fece nel giardino dell'Eden. Vedete? Eccovi, figli e figlie, non è meraviglioso? Voi, vedete? Dio torna ora. Ora concluderemo il battesimo, poi devo andare. Ora, da quel tempo, ora, la volta dopo in cui si parla del battesimo, Filippo scese e predicò ai Samaritani. Atti 8, credo sia. Sì, Atti 8, 7, Stefano lapidato. Penso sia Atti 8, dove Filippo scese, predicò ai Samaritani e furono tutti battezzati, ognuno di loro, nel nome di Gesù Cristo. Ma lo Spirito Santo non era ancora sceso su di loro. Pietro aveva le chiavi. Sì, doveva aprire per quella generazione. Poi quando scese e lo Spirito Santo non era ancora sceso su nessuno di loro, tuttavia erano stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Pietro scese, lui e Giovanni, e imposero, Pietro impose le mani su di loro e ricevettero lo Spirito Santo. Ora, quindi, mentre Pietro una volta era sul tetto della casa da Simone il concettore, vide una visione, perché Cornelio, un gentile, ci sono giudei, samaritani, ora il gentile. E Pietro era sul tetto della casa che faceva un sonnellino prima di cena mentre preparavano la cena e vide un lenzuolo che veniva abbassato. C'era dentro ogni genere di animali impuri della terra che strisciano. E allora quando lo fece, sentì una voce dire, «Alzati, Pietro, uccidi e mangia». Egli disse, «Nella mia bocca non è mai entrato niente di impuro». Disse, «Non chiamare impuro quello che io chiamo comune ed impuro quello che io chiamo puro». Vedete? Quelli erano i gentili. E allora, quando uscì dalla visione, c'erano due uomini alla porta che lo chiamarono a salire. Ed egli disse, lo spirito gli disse, alzati e vai, non pensare a nulla, vai proprio con loro. Andò alla casa di Cornelio. Lui aveva radunato, Cornelio era un centurione e aveva riunito tutta la sua compagnia ed erano tutti là dentro. E Pietro spiegava loro cos'era successo. Parlò e Cornelio gli disse che aveva visto un angelo che gli aveva detto di scendere e chiedere di Simone a casa di un certo Simone, il conciatore. E mentre Pietro diceva queste parole, lo Spirito Santo scese su coloro che udirono la parola. E Pietro disse, possiamo proibire l'acqua vedendo che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò loro di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ora, Atti 19, se volete, quello è Atti 10, 49, sorella. Lo stai annotando, vedi? Atti 10, 49. Bene, 10, 47, fino alla fine del capitolo. Leggilo. E allora, quando arrivarono, ora ad Atti 19, viene menzionato ancora il battesimo. Paolo... Ora, quello rende ognuno. Ora, l'unica volta in cui il battesimo venne mai presentato fu all'inizio da Giovanni Battista. Erano stati battezzati laggiù. loro, ora, ma non erano stati battezzati nel nome di Gesù, perché non sapevano ancora chi egli era, vedete? Ora, ma ora, quando Gesù disse Matteo 28, 19, battezzate nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, e diede quell'espressione all'uomo a cui egli diede le chiavi, che aveva la rivelazione di ciò di cui si trattava, rivelato dal cielo. Ecco cosa state ricevendo proprio ora, la rivelazione dal cielo, per disporlo correttamente. Colpirà il bersaglio se solo rimarrete proprio con esso, è azzerato per bene, allora lo colpirà. Pietro ebbe una visione, lo azzerò, anche questo lo compie, lo reintroduce, il fucile spara dove deve sparare ora, vedete? Ora, allora Paolo era l'apostolo dei gentili, è giusto? Egli era il gentile perché Dio lo mandò dal gentile. Ora, qui, tutti allora furono battezzati nel nome di Gesù Cristo. Tutti i giudei erano battezzati nel nome di Gesù? Atti 2,38? Samaritani, Atti 8, erano battezzati nel nome di Gesù? Bene, i gentili, in Atti 10,49, erano battezzati nel nome di Gesù. Non è così? Ebbene ora, c'erano delle altre persone che andavano in giro che non erano battezzate nel nome di Gesù, tuttavia erano state battezzate. Immagino andrà bene allora, quindi lasciali proprio stare perché sono stati battezzati. Che differenza fa? Battezzati da Giovanni, dissero. Ebbene, quello che vogliamo vedere ora, vogliamo vedere se è essenziale o meno. Lode a Dio. Atti 19. Paolo, passando per le province settentrionali di Efeso, trovò certi discepoli. Ora, lassù c'era un giovane predicatore battista e il suo nome era Apollo, che era Apollos piuttosto. Ed era un uomo brillante, ora, Atti il 19 capitolo, ed era un uomo brillante, stava dimostrando con la Bibbia, come un vero battista, che Gesù era il Cristo, tramite la Bibbia, e avevano un risveglio lassù, un grande risveglio. E Paolo era stato messo in prigione per aver scacciato un diavolo da una chiromante, e quindi lui e Sila. E una sera iniziarono a pregare là dentro e cantare inni, e il Signore scese, scosse la prigione. Quindi allora, dopo essere stato liberato, uscì e prese il centurione, battezzò lui e sua moglie, come era l'usanza di Paolo. Certamente erano battezzati nel nome di Gesù. E poi, quando portò fuori lui e la sua famiglia e li battezzò, e poi Paolo proseguì per la sua strada. E andò da Aquila e Priscilla, che erano fabbricanti di tende, i suoi amici convertiti a Cristo, ed avevano partecipato a questo risveglio quassù con questi battisti, 18 capitolo, e dove lo leggete appena un capitolo prima. Quindi allora Paolo passò per le province settentrionali di Efeso, trovò certi discepoli, erano discepoli, erano battisti, un bravo predicatore e tutto, dimostrando tramite la Bibbia Gesù era il Cristo. Ed egli disse loro, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Come voi, fratelli e sorelle trinitari, vi piaceva davvero imputarlo ai battisti, ma mi chiedo se possiamo ancora imputare qualcosa in risposta. A voi piace dire, ora voi battisti, pensavo aveste detto di aver ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto. Paolo disse, l'avete ricevuto da quando avete creduto? E queste persone erano oneste, dissero, non sappiamo se ce ne sia uno Spirito Santo. Ora, se non fa alcuna differenza, secondo quello del battesimo, il battesimo in acqua non fa alcuna differenza. Allora perché questo apostolo ha fatto questa domanda? Disse, allora come siete stati battezzati? Oh, potrebbero aver detto questo? Oh, siamo stati battezzati, dissero, siamo stati battezzati da Giovanni e siamo molto soddisfatti di ciò. Lo stesso uomo che ha battezzato Gesù Cristo, la stessa pozza d'acqua. Certo, immagino che voi siate stati battezzati a Giovanni nella stessa pozza d'acqua di Gesù, battezzati. Pensereste che vada piuttosto bene, non è così? Ma ricordate, le chiavi avevano chiuso a chiave il cielo. Pietro lo fece nel giorno di Pentecoste. Sì, sì signore. Sì signore, vedete, è un mistero. Ora è nascosto. Qualsiasi cosa legherai sulla terra, io la legherò in cielo. Ecco la rivelazione. Può venire solo tramite questa rivelazione. Vedete la progenie? Paolo disse, ma quello non funzionerà più. Avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Disse. Dissero, non lo sappiamo se c'è uno Spirito Santo. Disse, allora che siete stati battezzati? O in altro modo, come siete stati battezzati? Dissero, siamo già stati battezzati. Oh, sì, signore. Sì, signor Apostolo Paolo, siamo stati battezzati. Siamo stati battezzati da Giovanni Battista, proprio là nella stessa pozza d'acqua in cui fu battezzato Gesù Cristo. Se era sufficiente da battezzare Gesù o essere... Ebbene, ragazzi, vi dico, è sufficiente per me. Alleluia! Se avessero fatto così, non l'avrebbero mai ricevuto. Ma Paolo disse, l'avete ricevuto da quando avete creduto? Dissero, non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Disse, allora che siete stati battezzati? Dissero, in Giovanni. Disse, Giovanni battezzava solo a ravvedimento, dicendo che si doveva credere a colui che doveva venire, cioè Gesù Cristo. E quando udirono questo, furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Quello porta questo gruppo, e imposero loro le mani e parlarono in lingue e profetizzarono. Ora vi dirò che ogni scrittura nella Bibbia, ogni persona nella Bibbia è stata battezzata nel nome di Gesù Cristo. Porto qualsiasi uomo, qualsiasi storico a questo compito, se potete mostrarmi un briciolo di scrittura dove qualcuno sia mai stato battezzato nella Bibbia, la nuova Chiesa. Certamente non erano stati battezzati nel Vecchio Testamento, ma nel Nuovo Testamento, dove è mai stata battezzata alcuna persona nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, in un punto dove quello sia mai stato pronunciato su di loro, Padre, Figlio e Spirito Santo, allora mi comprometterò. E se voi, e vi mostrerò, se potete mostrarmi un testo di scrittura dove qualcuno sia mai stato battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, o uno stralcio di storia dove qualcuno sia mai stato battezzato fino all'ordine o la disposizione della Chiesa Cattolica nel 600, 325 e il 325. 325 dopo Cristo. 325 anni dopo gli apostoli, tutti hanno continuato a battezzare nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, ovvero nel nome di Gesù Cristo, fino al 325. E poi hanno fatto l'organizzazione, e nell'organizzazione, poiché la Chiesa Cattolica è la madre di tutte le organizzazioni, Dio non ha mai organizzato una Chiesa, ma là essi hanno sostituito il nome di Padre, Figlio e Spirito Santo a motivo dei Trinitari. E poi ci fu un grande gruppo che andò nei ranghi trinitari e un grande gruppo che andò nei ranghi unitari, i quali entrambi i gruppi sono errati, vedete? Ma no, è qualsiasi persona battezzata usando quei titoli di Padre, Figlio, Spirito Santo, ignorantemente ammette di essere cattolica e rinnega ciò che dice la Bibbia. Ora, fratelli miei, e voi che ascoltate questo nastro, sono io reputo che facciate questo per ignoranza. Non sbarazzatevene, queste donne che ve lo presentano, ma lo dovete a voi stessi di sedervi e studiarlo e scoprirlo. Se siete un figlio di Dio, certamente gli darete un po' di considerazione. La parola del Signore venne ai profeti ab antico, il motivo per cui li chiamavano profeti, perché avevano l'interpretazione della parola divina, perché venivano inviati divinamente e i segni e i prodigi che li seguivano dimostravano ciò che erano. Dio ha detto nella sua scrittura, se c'è un profeta fra voi e se dice delle cose e non sono giuste, non avvengono, allora non temetelo, ma se avviene, allora ascoltatelo, perché io sono con lui. E la stessa parola profeta significa un interprete divino della parola divina. I segni e i prodigi che rendono manifesta la parola sono un segno che ciò è giusto. Ora, crediamo che il dono di profezia che unisce le parole è lo stesso. Ora, non molto tempo fa, e forse lo stesso uomo potrebbe ascoltare questo nastro un giorno che io, in cui questo è avvenuto, era il fratello Schism degli Unitari. Ora, voi, molti di voi che ascoltate questo, direste, il fratello Branham è un unitario, non lo sono. Penso, siate entrambi nell'errore, sia unità che trinità, non per essere diverso, ma sta sempre al centro della strada. Come disse Isaia, Isaia 35 disse, ci sarà una strada maestra, e voi fratelli Nazarene e così via, dite, la grande vecchia strada maestra della santità, vi chiedo scusa, essa non dice la strada maestra della santità, disse ci sarà una strada maestra e una congiunzione, e una via, e sarà chiamata la via della santità, non la strada maestra della santità. La via è in mezzo alla strada, sui lati e dove si trovano gli sviati. Ecco dove voi, fratelli unitari, siete andati da una parte. I trinitari sono andati dall'altra parte, ma il vero messaggio rimane al centro della strada. Ora, osservate qui. Se ora comprenderete, sto disponendo tre cose. Ora, prendo questo per essere ciò che disse Matteo e per mostrarvi che entrambi gli uomini hanno detto la stessa cosa. Ma uno, la gente trinitaria, tramite, detesto dirlo, e non voglio dirlo, ma non voglio dire per ignoranza, come disse la Bibbia, ma intendo che per errata interpretazione non potete farla marciare dritta, fratelli. Non la farete mai marciare dritta. Non potete finché non tornerete alla rivelazione e allora l'intera scrittura marcerà dritta. Ora guardate qui, sorelle mie, voi fratelli che siete presenti. Matteo disse Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora se prenderete il emphatic diaglot dell'interpretazione greca, originale dal Vaticano, mi è capitato di averne uno, è fuori stampa ora penso. O qualsiasi traduzione greca, la corretta traduzione di Atti 2:38, Pietro disse, ravvedetevi tutti quanti e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. La versione King James dice solo nel nome di Gesù Cristo, ma nell'emphatic diaglot dice nel nome del Signore Gesù Cristo. Ora, quando voi, fratelli unitari, battezzate solo nel nome di Gesù, ci sono molti Gesù, ma c'è un solo, egli nacque Cristo, il Figlio di Dio. Egli, quello è il suo nome, è quello che egli è. Cristo significa l'unto, Messia, Cristo. Ora, Gesù, 8 giorni dopo gli fu dato un nome, Gesù, quando fu circonciso, ed egli è il nostro Signore. Quindi, egli è il nostro Signore Gesù Cristo, è quello che egli è. Ora, mostra affinché vediate che Pietro aveva la rivelazione che sto cercando di dirvi. Ora, guardate queste scatole da questa parte. Padre, Figlio, Spirito Santo. È quello che disse Matteo. 10 giorni dopo, Pietro disse Signore Gesù Cristo. Ora, guardate se questi 3 titoli non sono 3 nomi oppure l'unico nome dei 3 titoli. Ora, guardate, Matteo disse Padre, è giusto? Il Pietro disse Signore. Ora, Davide disse il Signore disse al mio Signore. Ora, entrambi dissero la stessa cosa là. Non è così? Bene, il tuo Signore, Signore tuo Dio è un Dio, è vero. Bene, ora Pietro disse nel nome del Signore e Matteo disse un titolo di quel Signore che era Padre, Signore è ciò che egli è. Bene, Matteo disse Figlio, chi è il Figlio? Gesù, disse Pietro. È giusto? Bene, ora. E Matteo disse, Spirito Santo. Pietro disse, Cristo, che è lo Spirito Santo, il Logos che è uscito da Dio. Vedete? Padre, Figlio, Spirito Santo è il Signore Gesù Cristo. L'intera cosa è esattamente il Signore Gesù Cristo. Quindi quelli sono titoli e non... Eccovi. Ora, vorrei avere più tempo a entrarci, ma si sta facendo tardi. Possiamo chinare i capi, pregare solo un momento? Nostro Padre Celeste, tu sai che non stiamo cercando di dire qualcosa per confondere qualcuno. Padre Dio, cerchiamo di togliere la confusione dalla loro mente. E senza dubbio ci saranno amabili, bravi fratelli cristiani, ministri, credenti, trinitari che ascolteranno questo. Le nostre sorelle potrebbero farlo ascoltare ai loro pastori. E prego, Padre, che tu non faccia pensare ai miei fratelli che io cerco di agire come un sapientone o qualcosa. Ma, Signore, sono grato poiché tu ci hai dato la rivelazione della parola. E ho cercato di essere come un fratello cristiano per loro, senza menzionarlo fra le persone, proseguendo proprio perché, Signore, credo che siano tuoi figli. Ma loro trovano queste che sembrano contraddizioni nella Bibbia e ne hanno fatto una grande controversia. Le assemblee non si associano con gli unitari chiamati che ora conosciamo e sono qui in questa riunione, avendo comunione con alcuni di quei fratelli, e lo facciamo in ogni riunione. Ma Signore, sappiamo che sono tutti i tuoi figli, ma hanno fatto una grande controversia e si sono allontanati e separati. Le assemblee non avranno niente a che fare con loro e loro non avranno niente a che fare con le assemblee e le chiese di Dio e così via. E ognuno facendo così, Padre, mi rendo conto che tracciano delle linee di confine e diventano arroganti e organizzati. E cos'hai fatto tu con entrambe le organizzazioni? Le hai poste sulla mensola e stanno entrambe morendo e sono praticamente morte. Lascia che le persone dal cuore onesto vedano, Signore. Non posso aprire i loro occhi. Tu sei l'unico che può farlo. Presento la tua verità tramite una rivelazione di Gesù Cristo che lega insieme le parole, la parola di Dio e la rende la vera parola. Prego che non comprenderanno male, ma ti amino e ti servano per tutti i giorni della loro vita e camminino nella luce. Concedilo, Signore. Prego per queste donne e prego che ognuno che vedrà questo non sia reso confuso, ma li induca ad avere fame e sete di maggiore rivelazione di Dio. Concedilo, Padre. Ora ti affido questo e tu fanne ciò che sembra giusto nelle tue mani. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.